Beh, buongiorno. Intanto io non, scusate il PowerPoint, non è per stupirvi con effetti speciali, ci troverete anche forse degli errori di ortografia perché è una cosa fatta molto velocemente, è per cercare di dirvi in modo più concentrato possibile una serie di considerazioni. Dunque, intanto vorrei precisare una cosa. Io sono un organizzatore teatrale, docente di organizzazione teatrale, ma non mi sono mai occupata direttamente, se non molto marginalmente, di teatro sociale. Me ne sono occupata ospitandolo in due o tre occasioni e collaborando alla produzione legata all'attività fatta a scuola di alcune esperienze, per esempio di Mimmo Sorrentino. Ma non mi sono mai occupata a fondo di teatro sociale. Abbiamo però deciso alla Paolo Grassi di organizzare quest'anno un corso, organizzare il teatro sociale di comunità in collaborazione con il Master di Teatro Sociale di Comunità dell'Università di Torino, che qualcuno di voi credo conosca. E abbiamo deciso di organizzare questo corso nel quadro ogni anno promuoviamo un paio di percorsi concentrati aperti all'esterno. Ritenendo che ci fosse l'utilità probabilmente di riflettere sulle specificità organizzative del settore, se è un settore, e di confrontare, soprattutto con i nostri studenti che si occupano di organizzazione teatrale, gli aspetti tradizionali dell'organizzazione teatrale con quelli connessi invece alle specificità del teatro sociale di comunità. L'abbiamo fatto in particolare con Alessandra Rossi Ghiglione e con i colleghi del Master di Torino che su questo campo avevano già fatto delle riflessioni più approfondite. Le ragioni di questa scelta sono quelle che sono emerse dalle relazioni precedenti, cioè la grande importanza che questo tipo di ricerca ha avuto nell'organizzazione del teatro tout court. Il fatto che tanto la funzione civile che i risultati scenici, che l'influsso sulla produzione artistica in generale ha questo settore. Quello che io vorrei fare adesso, penso sia la cosa più utile che possiamo fare assieme, è ripercorrere gli aspetti organizzativi più rilevanti individuati nell'organizzazione del teatro sociale, messa anche a confronto con l'organizzazione del teatro tradizionale, per arrivare anche a fare delle riflessioni su quello che è il tema titolo del mio intervento. Il mercato, ma non voglio parlarvi di mercato nel senso di incontro della domanda e dell'offerta, ma diciamo l'insieme delle opportunità, degli ambiti operativi in cui può trovare il suo tessuto di vita il teatro sociale e di comunità. Devo dire che sono rimasta un po' agghiacciata, le avevo già sentite, ma dal decalogo dai due decaloghi che ha letto Massimo Marino, perché mi sembrerebbe davvero un paradosso che un teatro che lavora sulla differenza cerchi poi delle omologazioni e così rigide dal punto di vista delle caratteristiche operative. In tutti e due i casi si tratta infatti di modelli che propongono se stessi come il modello in assoluto, che credo che quello proprio che chi lavora sulle diversità non dovrebbe fare, al di là del fatto che si tratta di riflessioni molto interessanti sulla qualità e la professionalità del lavoro. Credo però anche che credo soprattutto che come si fa quasi in ogni ambito e nel teatro tout court si rischi spesso di pensare alle eccellenze e non a quel diffuso ambito artigianale che deve essere di qualità, ma che fa il tessuto connettivo di una pratica anche culturale del teatro in particolare. Quindi credo che parlando di teatro sociale per la grande diffusione che ha raggiunto il fenomeno, Dobbiamo sicuramente partire, anche il nostro corso è partito da un 2 giorni di appassionata discussione sulle diverse, sugli esiti, sulle esperienze più importanti nel corso del Novecento, lette alla luce della storia del teatro del Novecento e anche di esperienze italiane molto importanti. Ma detto questo, esiste, si è affermato come un fenomeno molto diffuso, una pratica di teatro sociale che forse spesso non raggiunge l'eccellenza, neanche raggiunge la nostra conoscenza, anche ad appassionati di teatro e di questo ambito sfuggono delle esperienze molto importanti e esperienze significative per chi le svolge e soprattutto per chi ci partecipa. Quindi non volevamo e non vorrei adesso parlare di teatro sociale soltanto con riferimento alle sue punte di eccellenza, ma con riferimento al fatto che si tratta di una pratica molto diffusa, così diffusa che in una ricerca recente, che dal punto di vista statistico non considero per niente rilevante, ma per alcune informazioni che dà sì, e mi riferisco alla ricerca che sicuramente conoscete dell'associazione Cresco sul lavoro in teatro in Italia, si evince che la parte preponderante del lavoro dei giovani, soprattutto attori, non è nell'ambito della produzione teatrale tradizionale, ma è in altri ambiti. Questi altri ambiti in moltissimi casi fanno proprio riferimento al teatro sociale. Questo è un punto d'arrivo, ma se andiamo a una ricerca di alcuni anni fa, di 6-7 anni fa, sulle giovani compagnie in Lombardia, il risultato era lo stesso. Più del 50% del tempo lavoro dei giovani attori e delle giovani compagnie lombarde erano dedicate a teatro nelle scuole, nei quartieri, negli ambiti sociali, appunto. E quindi è un po' di questo fenomeno che io vorrei un attimo parlare. E parto da la definizione da cui siamo partiti, è un punto d'arrivo, se volete, della riflessione anche che è stata ha visto degli elementi così interessanti nelle due relazioni precedenti, ma corrisponde a un punto d'arrivo di questa riflessione. Secondo me è stato anche un po' il nostro punto di partenza perché fosse chiaro di che cosa ci volevamo occupare. Questa definizione non l'ho scritta io, l'ha scritta Alessandra Galante Garrone, che ha coordinato con me questo corso. Rossi Ghiglione, scusate, perché sono a Bologna e ho fatto questo cortocircuito, vogliate scusarmi. Alessandra Rossi Ghiglione, che è la responsabile del master di Torino. Allora, il teatro di cui il nostro corso si è occupato. Il teatro sociale di comunità è una pratica teatrale con metodologie specifiche in cui professionisti esperti di teatro e di promozione del benessere delle persone operano con gruppi e comunità di cittadini spesso svantaggiati e realizzano percorsi teatrali, performance e progetti con valenze culturali, civili, artistiche e di benessere psicosociale. Questa definizione circoscrive in modo non eccessivamente ristretto, ma i due poli principali del nostro ragionamento, il teatro e il sociale. Stiamo parlando di teatro, ma stiamo parlando di un teatro che opera in un ambito sociale e di comunità. Da questa definizione si ricavano subito alcune specificità organizzative che ci servono per valutare le affinità con il teatro tradizionale. Dico ci servono perché questo è l'ambito in cui io opero, ma anche credo molti, alcuni di voi, e però per mettere a fuoco gli aspetti proprio specifici. Intanto questa pratica comporta l'integrazione di professionisti del teatro e di promozione del benessere, o comunque che operano specificamente nelle comunità in cui andiamo a operare. Implica il coinvolgimento di gruppi e di comunità diversi da quelle che sono una specifica compagnia teatrale e magari l'ambito in cui opera. Si tratta di identificare lo svantaggio su cui a partire dal quale stiamo operando, quindi le specificità sociali che questo comporta, di costruire dei percorsi continuativi, circoscritti, l'aspetto della continuità che ha sottolineato molto Massimo, secondo me può essere un tema di riflessione, ma soprattutto con riferimento a chi si pone l'obiettivo di costruire delle compagnie, dei nuclei continuativi, e individuare quindi dei momenti finali, degli esiti conclusivi, che nelle numerosissime esperienze che abbiamo esaminato durante il corso, fra cui alcune bolognesi, non sempre, non necessariamente sono degli spettacoli. Non vi passerò tutto lo schema del corso, ma gli aspetti principali che abbiamo individuato e che possono essere rilevanti al fine della riflessione sul mercato. Abbiamo individuato le categorie dei promotori, committenti, finanziatori, sostenitori, organizzatori. Abbiamo visto che in molti casi queste categorie si potevano identificare. Abbiamo visto dall'altra parte che ci sono delle imprese, delle organizzazioni che si occupano di teatro sociale nel senso della definizione che ho dato prima, come loro attività primaria o anche come loro attività episodica, e che ci sono operatori che lavorano anche individualmente in questo ambito e sono operatori dell'area teatrale o dell'area sociale che hanno acquisito o, lavorando insieme, sono in grado di operare in modo competente nei diversi settori. Abbiamo visto che nei casi soprattutto più strutturati sono sempre necessari specialisti delle diverse aree, che gli utenti coinvolti costituiscono spesso un gruppo ristretto intorno al quale però si aggrega una comunità più vasta. Le comunità interessate da questi progetti sono un aspetto fondamentale della modalità operativa, e abbiamo anche visto che intorno a queste pratiche sono coinvolti una serie di soggetti diversi che possono essere in vario modo e devono essere nelle pratiche organizzative coinvolti. Lascerai perdere il tipo di impresa che può organizzare teatro sociale, se non per dire che si tratta quasi sempre di associazioni, a volte di fondazioni, e che la famosa qualifica di impresa sociale della legge 118 del 2005 è una cosa molto complessa che quasi nessuno adotta, quindi ci andiamo veloci. Allora, dal punto di vista dei committenti, promotori e finanziatori, abbiamo ricavato queste slide che sto passando, sono una riflessione di sintesi dopo una carrellata di 6 weekend di testimonianze e di riflessioni. Riflessioni che, voglio dirvi velocemente su che cosa vertevano, per come sono state strutturate, per darvi un'idea dell'articolazione del corso. Pazienza. Allora, ci siamo occupati naturalmente di individuare prima i diversi orientamenti, tendenze, di fare le riflessioni che hanno anche caratterizzato le relazioni precedenti, per cercare di costruire anche una mappa delle modalità operative del teatro sociale. Ma ci siamo occupati poi il titolo, diciamo, di 2 weekend del nostro seminario è stato il teatro e l'empowerment di comunità, con particolare riferimento a quartieri e città e a identità culturali e reti internazionali. Ci siamo occupati di promozione della salute quindi del teatro di comunità con riferimento all'ambito della salute, di disagio e differenze, quindi naturalmente del teatro e carcere, che costituisce forse l'ambito più strutturato e anche più studiato del settore, ma anche di teatro anziani, di dipendenze, di emarginazione, eccetera. Di interculturalità. Abbiamo fra l'altro concluso la nostra carrellata con un confronto a livello cittadino anche con l'assessorato del Comune di Milano alle politiche sociali. Dunque, gli interventi degli enti nazionali e locali, ripeto anche con riferimento agli esempi che siamo andati ad analizzare, alcuni ministeri sono intervenuti con bandi specifici, anche se non mancano i riferimenti legislativi nell'ambito di leggi o decreti di finanziamento ai settori teatrali o sociali, per dire il decreto che i decreti che finanziano teatro, musica e danza nell'ambito dell'applicazione della legge del Fondo Unico dello Spettacolo citano il teatro sociale, dopodiché non hanno nessun articolo specifico per finanziare il teatro sociale. Questa caratteristica ce l'hanno anche parecchie leggi regionali che genericamente, anche la legge della Regione Lombardia per esempio, genericamente indica il teatro sociale come ambito di sostegno, dopodiché non dà nessun seguito a questa affermazione di cui si fregia nelle premesse. L'ETI viene a mancare dal punto di vista di questo ambito, perché l'ETI alcuni interventi significativi, come sappiamo, li aveva fatti. E a livello nazionale non è stata sostituita questa presenza. Io, come sa chi mi conosce, ho detto tutto il male possibile dell'ETI in 40 anni della mia vita lavorativa, dopodiché la soppressione immediata dell'ETI ha determinato delle conseguenze che dovevano essere previste. Una cosa interessante è che, soprattutto interessante per chi venendo dal teatro arriva ad operare nell'ambito del teatro sociale, che i diversi ambiti della pubblica amministrazione a livello di province, regioni, anche di enti anche di comuni che possono intervenire in questo ambito raramente sono gli assessorati alla cultura, qualche volta sì, dipende anche dalle diverse città e dalle tradizioni delle diverse città. Per esempio abbiamo avuto molti casi torinesi, la città di Torino che è anche un po' inventato l'animazione, il teatro ragazzi, come sapete, opera in questo settore a livello dell'assessorato alla cultura per tradizione, ma chi è arrivato ad occuparsene, a prendere in considerazione questo incrocio di aree più di recente, tende ad occuparsene a livello di politiche sociali. Naturalmente abbiamo sentito il modello assolutamente interessante e encomiabile della provincia di Bologna, a livello quindi delle politiche sociali, ma anche delle politiche giovanili, della sanità, eccetera. E anche altri ambiti, le pari opportunità, per esempio. Non sono soltanto gli enti, ma anche organizzazioni di secondo livello, i quartieri, organizzazioni interne o promosse dai quartieri a livello degli enti locali che si occupano di questo. Esistono poi organismi con mandato specifico nell'ambito sanitario. Abbiamo monitorato un'esperienza molto interessante dell'INAIL. E poi naturalmente ci sono tutte gli ambiti più specifici, il carcere con il Ministero di Grazia e Giustizia, i carceri locali, ci sono le scuole, ci sono poi organismi europei e sono interessanti i progetti europei che in questi anni sono stati orientati soprattutto a teatro e carcere, ma ci sono anche altri esempi. Per esempio abbiamo analizzato il progetto Caravan, che invece tendeva a promuovere attraverso il teatro sociale le aree metropolitane in crisi. Devo dire che alcuni progetti sostenuti dalla comunità europea sono stati sono stati confermati anche sostegni di carattere regionale. I progetti, qui siamo già, attenzione, nell'ambito del mercato, perché siccome stiamo parlando giustamente di un'area, come si diceva, che ha ovviamente la necessità di un sostegno pubblico e che ha una specifica valenza di servizio, l'ambito pubblico e dei finanziamenti pubblici è parte di un ragionamento più generale di mercato, intendendo per la parola mercato tutte le implicazioni e le sfumature della domanda e delle possibili risorse che possono arrivare a questo settore. E allora, ricapitolando, arrivano delle risorse pubbliche per legge, per decreto, spesso tramite bando, a volte con riferimento a delle leggi regionali in termini un po' astratti. Dal punto di vista dei finanziamenti privati, sono abbastanza rilevanti le fondazioni di impresa, ma soprattutto le fondazioni private che operano in modo specifico in alcune aree. Abbiamo citato la Fondazione Molo, ma le fondazioni che in genere si occupano di benessere della persona, di promozione di salute, possono essere sensibilizzate, se già non lo sono, ad operare attraverso il teatro. Quindi se volete dare un significato anche un po', come dire, consigli per gli acquisti a questa carrellata, io credo che le organizzazioni che si occupano di promozione della salute possano, e se non l'hanno ancora già fatto, possano prendere in considerazione il teatro come un ambito operativo interessante. Le fondazioni private a volte non operano soltanto o tanto con le modalità che si sono fino adesso individuate, quindi coinvolgendo le comunità, ma anche con forme di spettacolo informative, promozionali, di sensibilizzazione rispetto al problema che le fondazioni trattano. E si tratta di spettacoli, di proposte che possono magari aver coinvolto in fasi preparatorie le comunità senza averle poi portate o senza portarle poi in termini di continuità in scena. Per quanto riguarda le fondazioni bancarie, che sono in questo momento la croce rossa del teatro italiano, secondo me, alcune hanno anche emanato dei bandi specifici, altre, per esempio la Fondazione Cariplo, con cui per inciso io collaboro e che ha presentato alcuni progetti sostenuti attraverso i suoi bandi nell'ambito del nostro corso, ha dei temi di fondo come l'inclusione sociale, la partecipazione, l'attività in rete, eccetera, che pur non esplicitando l'area teatro sociale sono particolarmente un terreno particolarmente interessante anche per il settore. Possono poi naturalmente operare a livello del sostegno o dell'organizzazione diretta di teatro sociale e di comunità un'altra serie di organizzazioni, inclusi i teatri, che poi ci arriveremo, possono eventualmente, se fossero sufficientemente sensibili per farlo, anche considerare un'ospitalità, un allargamento regolare della propria concezione di programmazione a questo livello. Per quanto riguarda gli sponsor, area misteriosa della nostra economia della cultura, nell'esperienza che è misteriosa, nel senso che se ne parla, ma nessuno la conosce bene, negli ambiti individuati abbiamo visto un paio di casi di sostegno anche interessante da parte dell'industria farmaceutica, ma quasi sempre abbiamo notato forme di piccolissimo sostegno, a volte sponsorizzazioni tecniche, da parte di aziende presenti sui territori. Questa cosa a me sembra abbastanza interessante, sempre nella nostra logica di mercato, perché può significare una cosa, che se la sponsorizzazione, anche quella piccola, anche quella tecnica, vuol dire io azienda o anche, che so, concessionario d'auto, associo il mio nome a a un'attività, vuol dire che una sensibilità territoriale rispetto al significato che queste attività hanno è piuttosto diffusa. Quindi le piccole sponsorizzazioni non mi sembrano un'utopia, mi sembrano una cosa su cui lavorare, anche perché le piccole sponsorizzazioni possono rappresentare un modo per stabilire un contatto con un contesto, con un territorio in cui si va ad operare. Non mi soffermo troppo, anche perché credo che il mio tempo stia scadendo. Posso sforare un pochino? Sull'importanza del gruppo di lavoro nell'organizzazione di questo teatro, sicuramente l'integrazione delle professionalità artistiche, delle professionalità specifiche delle aree in cui si opera sono molto importanti. Sulla funzione organizzativa spenderò qualche parola in più. Di certo c'è un problema di formazione specifica, evidente anche nei decaloghi che ci diceva prima Massimo. Io penso che però si tratti di una formazione in fieri, in evoluzione, non di una formazione data, e quindi la riflessione debba essere fatta sulla dinamicità di questa formazione. Ci sembra molto importante anche, e lo vedremo con riferimento alla valorizzazione al termine delle esperienze, la necessità di uno sguardo esterno, spesso una supervisione metodologica. Vi risparmio i rapporti di lavoro, se non per dire che personalmente considero piena di contraddizione l'aspettativa o l'obiettivo di trasformare, tranne alcuni casi naturalmente di compagnie teatrali a tutti gli effetti, di trasformare queste esperienze in lavoro teatrale inquadrato con i contratti di lavoro teatrale. Se volete possiamo approfondire, io penso che sia una scelta che a volte è, nel caso del carcere per esempio, e soprattutto del dopo carcere, un obiettivo particolarmente importante. In altri casi a me sembra più simbolico che reale, e spesso si porta dietro delle contraddizioni, tipo la perdita di requisiti per pensioni sociali o cose di questo genere. Quindi penso sia una riflessione particolare da fare. Per quanto riguarda la funzione organizzativa, che era uno dei temi principali ovviamente del nostro corso, che è un corso per organizzatori teatrali, si è molto evidenziata la necessità di competenze che siano in grado di incrociarsi. Per esempio, il ruolo del conduttore, quello dell'organizzatore nella fase di produzione, perché il ruolo di conduttore è molto importante in un processo di teatro sociale, evidentemente. Nella fase di progettazione devono operare in modo assolutamente integrato, non esiste una progettazione artistica che non abbia un pensiero organizzativo, e non esiste, e viceversa. Voi direte: questo succede, questo è necessario sempre? Penso di sì, in questa materia probabilmente lo è ancora di più. Nelle varie testimonianze che si sono susseguite da noi in questo corso, abbiamo anche chiesto agli operatori che arrivavano che cosa chiedevano agli organizzatori, ed è emersa con regolarità il punto: scrittura tecnica di progetti, stesura di bandi e ricerca di bandi. Allora, c'è quest'area in realtà, in questo momento storico, anche riguarda tutto il teatro. È abbastanza sconcertante come in realtà per trovare i bandi che riguardano un settore di cui ci occupiamo dobbiamo navigare su 100 siti piuttosto che trovarne uno che ci aiuta a reperirli. Magari qui in Emilia Romagna, io non so se voi vi rendete conto di quanto siete privilegiati rispetto ad altre zone d'Italia, da questo punto di vista, per portali, capacità di informazione eccetera, ma in realtà è uno degli aspetti, cioè andare a cercare dove si trovano le opportunità, e quindi questo è stato uno degli aspetti più sottolineati. In realtà però si tratta, per un buon organizzatore sensibile a quest'area e competente, non soltanto di andare a cercare il bando giusto per, che so, le casalinghe disperate di cui vuole occuparsi, ma magari di avere la fantasia sufficiente per inquadrare un proprio progetto in aree di intervento che magari apparentemente non lo riguardano. Mi hanno mandato ieri, per esempio, il testo di un progetto che è stato accettato da una... c'era un bando della provincia di Monza Brianza che, tanto per cambiare, si basava sulla creatività giovanile, area un po' inflazionata e vaga secondo me, ma hanno avuto un riconoscimento in questo bando 3 residenze teatrali di quell'area per un progetto di recupero del territorio dell'ex manicomio dell'ex ospedale psichiatrico di Mombello, quindi un'area, diciamo, che ha a che fare con l'ambito di cui ci stiamo occupando, che è stata un progetto che è stato sostenuto nella creatività giovanile. Quindi nella creatività giovanile, se siete giovani, ci potete infilare di tutto, se avete creatività naturalmente sì. Allora, questa pagina era quella che mi interessa, è quella che mi interessa di più, anche se ci andremo velocemente, anche perché è quella su cui penso che il nostro corso possa avere un futuro, magari ne parliamo nel pomeriggio, cioè avere una sua funzione di stimolo per la continuità. Allora, noi abbiamo esaminato una mappatura, la mappatura è diversa dall'elenco, anche io personalmente ho qualche vocazione aristotelica e non disdegno l'elenco, però la mappatura è diversa, richiede delle riflessioni più articolate. Allora, abbiamo analizzato la mappatura che era stata fatta, mi sembra 6-7 anni fa, forse qualcuno di voi, forse Cristina ti ricordi, quella fatta da Teatri delle Diversità, anche col sostegno dell'ETI. Abbiamo preso quella mappatura, abbiamo provato ad aggiornarla, in realtà provando ad aggiornarla si stravolgeva completamente, perché nell'arco di questi ultimi 5-6 anni l'evoluzione, l'articolazione è tale che rischiamo davvero di fare quello che diceva Massimo prima, facciamo e poi ci accorgiamo di tutto quello che abbiamo dimenticato, che non riusciamo a incasellare. Però ci proverei lo stesso, non fosse altro perché questa riflessione sulle aree ci porta poi a delle conseguenze proprio rispetto al ragionamento del mercato e anche al ragionamento sul dove vado io a operare, perché poi la realtà è che al di là dei casi di eccellenza, di grande specializzazione, alle opportunità di continuità, la pratica reale è di gruppi o di singoli operatori motivati a operare nel sociale, ma che vanno a cercare dove operare, perché potrebbero forse avere una buona idea relativa agli anziani come una buona idea relativa, che so, alla sicurezza sul lavoro. Quindi siamo di fronte a ambiti molto diversi. Allora, molto molto schematicamente, i blocchi che abbiamo individuato, ma in ciascuno di essi ci può essere un elenco lungo e che mai si riuscirà a completare, ma sono blocchi a ambiti nei quali esistono già tantissime esperienze. E allora parliamo di diverse abilità fisiche e psichiche, di disagio, svantaggio, includo la macro area del carcere qui dentro, salute, educazione, scuola, lavoro, differenze generi e generazioni, dal bullismo agli anziani, eccetera, l'interculturalità, che ha delle sue, qui ho visto c'è tanto Antonio Taormina come ATER, c'è stato un corso specifico sulle tecniche di interculturalità e al nostro corso a Milano abbiamo avuto una testimonianza dell'esperienza dell'ITC di San dell'ITC di San Lazzaro di Pietro Floridia. Territorio e identità locale, che sono uno degli aspetti su cui anche si sono verificati più finanziamenti pubblici, e è un ambito secondo me importante anche per la creazione di nuovo pubblico e per un nuovo modo di pensare l'organizzazione dei teatri. C'è la grande area dell'ambiente, che per esempio era del tutto assente dalla mappatura precedente. Ci sono una serie di iniziative connesse alla formazione professionale. Questa è una piccola traccia, secondo noi può essere effettivamente interessante andare ad analizzare che cosa succede a livello complessivo del territorio. Dal punto di vista dei processi organizzativi abbiamo affrontato quelli comuni a tutti i progetti e quelli invece che si differenziavano caso per caso. Ora, siccome veramente rischio tanto di sforare, vado oltre per dire che il fattore che ci sembra che distingua di più l'esperienza di teatro sociale dall'esperienza di teatro ordinario e che per inciso rende difficile per compagnie che operano nell'ambito teatrale tradizionale poi dedicarsi anche a teatro sociale, perché vuol dire distaccare delle persone con dei tempi specifici, perché i fattori più specifici sono ovviamente quelli dello spazio e del tempo. Quelli dello spazio perché la scelta del dove lavorare, se presso le comunità o se presso i teatri, ha anche un valore simbolico oltre che funzionale e oltre che di effettiva disponibilità, e perché il tempo, la durata, la continuità, la intensità delle esperienze evidentemente è diversa. I 35 giorni o 40 o 50 di prove concentrate per arrivare a uno spettacolo non sono praticabili con gruppi di persone che hanno problematiche psichiche o fisiche o anche semplicemente che lavorano. E poi si tratta di vedere i tempi della finalizzazioni. Scusate, vado oltre. Come faccio a tornare sopra qui? Dunque. Sì. Allora, una delle conseguenze della definizione su cui abbiamo lavorato di teatro sociale è che, siccome si trattava di sociale ma anche di teatro e quindi di pratiche teatrali, l'aspetto dell'esito finale è caratterizzante di queste esperienze. Così come è abbastanza caratterizzante, anche se ovviamente non è univoco, è il metodo di laboratorio nella fase di lavoro. Allora, cosa possono essere questi esiti finali? Ripeto, non soltanto spettacoli. Molto spesso si tratta di feste, non di festival, di feste, di forme festose, di forme di intrattenimento, di esposizioni con intrattenimento, di racconto dell'esperienza svolta con documentazione. Si può trattare di eventi delle più varie tipologie, di incursioni urbane, per esempio. Di notti bianche, di esperienze di vario tipo, non sempre, non soltanto spettacoli. Importante in questo è aver chiaro dove si vuole arrivare, chi si vuole coinvolgere, quindi avere degli obiettivi precisi, capire chi sono i nostri destinatari, se c'è effettivamente l'obiettivo di una diffusione oppure se i destinatari sono sostanzialmente i destinatari prossimi, sono la comunità di riferimento, magari la comunità allargata e o il territorio dove andiamo ad operare. L'aspetto specifico della distribuzione è uno degli aspetti possibili degli esiti di queste esperienze ed è in effetti quello su cui mi sembra ci sia più interesse a lavorare, ma c'è anche il tema di lavoro di un gruppo di lavoro del pomeriggio, giusto? Quindi, se permettete, io mi limiterei su questo punto soltanto a dire una cosa che mi sembra essenziale, almeno rispetto alle osservazioni interessanti che faceva Massimo Marino, che una inclusione di punte interessanti sul territorio o anche di eccellenze nazionali di questa modalità di operare all'interno delle stagioni teatrali implica delle trasformazioni di mentalità e anche di strutture organizzative dei teatri molto forti. Io sono convinta che siamo, da questo punto di vista, che quello della programmazione dei teatri è forse il problema del teatro italiano, nel senso che la qualità dei programmatori, l'informazione, la capacità di pensare al pubblico non in termini soltanto di chiamata e alla promozione non in termini di marketing arretrato, è uno dei limiti del teatro italiano ci sono dei limiti anche strutturali. Pensate per esempio al fatto che la quasi totalità dei nostri teatri si programma tuttora per stagioni teatrali. Stagioni teatrali vuol dire un abbonamento, un inizio, una fine, delle date fissate, cioè tutta una serie di condizionamenti che sono fortissimi a livello delle scelte. E quindi io sono assolutamente d'accordo sull'osservazione rispetto al fatto che questo modo di fare teatro è parte del teatro, che il sistema teatrale italiano sia pronto, disposto a recepirlo in senso generalizzato, non ne sono assolutamente certa. Salto, perché se no vi prenderei altri 10 minuti, salto tutta una serie di passaggi. Dico quindi che allora, secondo me, dal punto di vista specifico della distribuzione, si tratta di ragionare dall'interno del progetto se effettivamente abbiamo fatto un lavoro che ha comporta un esito spettacolare, una qualità espressiva che, al di là del fatto che si sia diventati o meno dei professionisti, vale la diffusione. E quindi si tratta di riragionare sul termine di qualità di cui parlava Massimo. Se abbiamo altri obiettivi rispetto a questa diffusione, che potrebbero anche prescindere da una qualità, diciamo, alta e immediatamente riconoscibile, per esempio la sensibilizzazione rispetto a un problema, ci potrebbe essere, e molti parlano di distribuzione come possibile finanziamento dei progetti, e lì sono molto scettica, perché sappiamo che è difficile acquisire più risorse del costo specifico che si sosterrà nella data di distribuzione. Ci sono progetti però in cui la distribuzione, diciamo la diffusione, il replicare gli esiti finali sono costitutivi del progetto, quindi fanno parte di quell'obiettivo di benessere di cui dicevamo all'inizio, quindi ci sono indubbiamente degli ambiti di questo tipo. Fatte queste riflessioni, ripeto, c'è un problema rispetto al sistema teatrale tradizionale molto forte. C'è una riflessione da fare sui mercati di settore, sulle aree specifiche in cui però su ambiti specifici in cui potrebbero trovare spazio queste esperienze. E non è detto che mercati di settore siano un ghetto più che un angoletto di ospitalità nell'ambito di una programmazione tradizionale. Quindi su che cosa sia più ghettizzante rispetto a un'ospitalità, una tantum in un cartellone normale o un cartellone ad hoc. C'è invece tutto un ambito che mi sembra anche emergesse dalle esperienze di cui ha detto Massimo Marino, c'è l'eventualità di creare dei contesti specifici, più protetti, anche finanziati, che valorizzino però la qualità di queste esperienze, e forse far diventare questi contesti, questi appuntamenti, anche una specie di circuito nazionale, quindi fare un salto di qualità rispetto a questi ambiti. Con questo chiuso, non escludo che si possa ragionare, che si debba ragionare sui teatri, sulle programmazioni dei teatri diciamo tradizionali più aperti, ma con le difficoltà che ho detto prima, e anche con il rischio, con la probabilità che poi alla fine siano solo alcune esperienze emerse come particolarmente qualificate, o emerse anche come, passatemi il termine, non voglio dirlo in termine negativo, ma un po' di moda, ad avere quel punto d'arrivo, mentre altre altrettanto interessanti ne sarebbero assolutamente escluse.